Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovato a chi è l'ascolto, eccoci di nuovo insieme per una puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi e con le storie di musica e di carcere che vi raccontiamo, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock e blues e jazz e folk, ma soprattutto carcere rock. La scorsa settimana, con il rap di Lil Nas X, arrestato sulle vie di Los Angeles, dove passeggiava in mutande bianche e stivali da cowboy. Anche la nostra storia di oggi comincia a Los Angeles, in California, una delle più grandi città degli Stati Uniti d'America, una città dove c'è di tutto.
Tra le cose che ci sono nella città di Los Angeles c'è ad esempio Hollywood, la patria del cinema. Ci sono poi i Los Angeles Lakers, mitica squadra di NBA di pallacanestro. C'è la grande University of California, la UCLA, una delle più importanti università statunitensi. C'è poi, poco lontano, il grande parco dei divertimenti di Disneyland, sognato dai bambini di tutto il mondo. C'è il Griffith Park, un'enorme zona verde con bellissimo panorama dove si trovano varie cose, tra cui l'osservatorio e lo zoo. Ci sono le industrie manifatturiere, c'è l'International Airport, uno degli aeroporti più frequentati al mondo, e tante altre cose ancora. Tra queste cose, nella zona di San Feliz, c'è Cedarhurst Circle. Niente a che vedere con le imponenze che abbiamo citato prima. Cedarhurst Circus è una piccola stradina circolare che si departe da Cedarhurst Drive e su cui Cedarhurst Drive finisce per tornare dopo aver fatto il suo giretto. Circonda un gruppo di belle case immerse fra gli alberi. Al numero 4320 di Cedarhurst Circle c'è una casa leggendaria.
È leggendaria nel senso che attorno a lei girano tante leggende. Alcune sono più vere, altre lo sono meno. Come capita per le leggende, uno spunto iniziale ha magari portato a costruirvi attorno una storia nella quale non si riesce più a distinguere cosa ci sia di realmente accaduto e cosa no. Una delle cose che più si sentono dire in giro a proposito di quella casa è che sia appartenuta in passato al conte Dracula. Ovviamente non ci riferiamo al vampiro di Bram Stoker in persona, ma a colui che più di tutti nella storia del teatro e del cinema ha prestato al principe delle tenebre il volto ed i denti. Chi non ricorda il film Dracula, girato da Todd Browning nel pur lontano 1931? Il conte Dracula era lui, Bela Lugosi, l'attore che già lo aveva interpretato sui palcoscenici di Broadway, l'attore che proprio a Los Angeles è oggi sepolto, con addosso nella tomba il mantello del suo Nosferatu. Bela Lugosi, si dice, ha vissuto nella grande casa, numero 4320 di Cedarhurst Circle. Lo si dice con insistenza, nonostante noi crediamo, da una serie di indizi, che probabilmente ciò non sia vero.
E poi si dicono molte altre cose su quella casa di cui probabilmente almeno alcune hanno un fondamento maggiore di verità. La casa, e questo pare certo, è appartenuta a Norma Talmadge, l'attrice regina del cinema muto, una delle grandi dive dell'epoca. È stata costruita negli anni 20 del secolo scorso. Nella casa ci sono ben 5 stanze da bagno, varie fontane e statue la circondano, e anche questo sembra sufficientemente provato. Jimi Hendrix, si dice inoltre, ha scritto la sua mitica Purple Haze sdraiato in una vasca proprio in una delle 5 stanze da bagno della casa al numero 4320 di Cedarhurst Circle. L'architetto e designer Xorin Balbs, il cui nome tra le varie cose è legato a un'altra abitazione di questa zona di Los Angeles, la spettacolare John Souden House, ha lavorato su questa casa, di cui è stato anche proprietario. L'attore Johnny Depp ha vissuto qui per un breve periodo della sua vita, a partire dal 1995. Gli Audioslave, il gruppo rock variamente sovrapposto ai Rage Against the Machine, che ha avuto vita breve ma di gran successo, hanno girato il video della loro Like a Stone in questa casa. Il film The Trip, un film sull'LSD che in italiano si chiamava Il serpente di fuoco e che vedeva la sceneggiatura di Jack Nicholson, si dice che sarebbe stato anch'esso girato lì, nel 1967. Ma questo è probabilmente più leggenda che verità, perché ci risulta che sia occorso un qualche slittamento temporale nei racconti che si sono succeduti sull'episodio. Forse invece una scena del mitico Easy Rider, quello di Dennis Hopper con anche Peter Fonda e ancora Jack Nicholson, è davvero ambientata nella casa al 4320 di Cedarhurst Circle.
Ma una cosa è sicuramente accaduta là dentro. Poco dopo l'uscita del loro primo album, avvenuta nell'aprile del 1966, si trasferirono quasi al completo in quell'abitazione. Vissero insieme, non si sa bene per quanti mesi. È un'esperienza che resterà fondamentale per il gruppo, una vera e propria comune quando ancora nel nord Europa non si era sviluppato quel fenomeno che poi diventerà così presente negli anni 70. Un album folk rock, un album pieno di elementi psichedelici, un album dal grandissimo impatto. Il disco porta il nome del gruppo. Ci ascoltiamo My Little Red Book, loro sono i Love.
Little Red Book, il mio piccolo libro rosso, il mio libretto rosso, ovviamente con un riferimento scherzoso a Mao Zedong. La canzone è un testo d'amore. Ogni ragazza sul mio libretto rosso sa che sei tu quella a cui sto pensando. La canzone era stata composta da Burt Bacharach, ma la versione che apre questo album dal titolo Love è assai interpretata rispetto all'originale. L'album esce appunto nel 1966, pubblicato dalla Elektra Records. I Love si erano formati l'anno precedente a Los Angeles. Il folk rock dei Byrds ha costituito il motivo ispiratore del gruppo. I Byrds sono quelli di Roger McGuinn, ma anche di David Crosby. Esistevano da poco e non resistettero a lungo, ma in quegli anni avevano un successo strepitoso e oggi sono riconosciuti come uno dei gruppi più importanti dell'epoca. I Love si formano, abbiamo detto, nel 65, i Byrds si erano formati l'anno prima.
Il leader indiscusso dei Love è Arthur Lee, decisamente un leader carismatico, che ci ha lasciati nell'agosto del 2006 per una leucemia, purtroppo, ma musicalmente è stato fondamentale anche Brian McLean, chitarrista del gruppo, autore di molti pezzi. I Love, per l'appunto, sono una cult band, sono noti al grande pubblico, ma un pezzo di storia fondamentale. Loro sono un pezzo di storia fondamentale degli anni 60, alla base del garage rock e della sua riscoperta più recente. Moltissimi gruppi che esplicitamente hanno riconosciuto il loro debito nei confronti degli Amore, dei Love, questa band della West Coast, una delle prime band interrazziali in assoluto.
Arthur Lee è un grandissimo chitarrista dalla pelle nera. È la voce del gruppo e autore della maggior parte dei pezzi. Nel 1996 Arthur Lee finisce in carcere. Altrimenti come poteva stare qui a Jailhouse Rock? È condannato per possesso illegale di arma da fuoco, aveva già in passato avuto problemi con la giustizia. Nel dicembre del 2001, dopo più di 5 anni di detenzione, Arthur Lee esce di prigione prima di aver finito di scontare la sentenza iniziale, perché nel frattempo è intervenuta una corte d'appello ad annullare una condanna. Nel frattempo è anche morto Brian McLean il giorno di Natale del 1998, mentre Arthur è in cella per un attacco di cuore. Arthur Lee è un genio musicale, riesce a mettere insieme le influenze musicali del tempo, dal folk al soul al blues al pop orchestrale, tirando fuori un prodotto eccezionale che a volte precorre il punk della seconda metà degli anni 70, altre volte precorre l'acid rock della fine dei 60. Arthur è amico di Jimi Hendrix, hanno fatto anche qualcosa insieme musicalmente. Dopo qualche esperienza giovanile diversa, dà vita ai Love. I Love inizialmente si chiamano Grassroots, poi cambiano perché il nome è già occupato. La line-up originale vede, oltre ad Arthur Lee e a Brian McLean, John Eccles, amico di lungo corso di Arthur Lee, alla chitarra, Ken Forsey al basso, Alban Snoopy Feisterer e Michael Stewart, che si alternano alla batteria. Questa è più o meno la formazione della trilogia iniziale, dei primi e significativi 3 album dei Love. Poi forse il protagonismo di Arthur Lee fece sì che comparissero più session musician che componenti veri e propri del gruppo.
L'album di esordio è appunto Love, dal quale abbiamo ascoltato in apertura di questa puntata My Little Red Book. È un disco bellissimo, pieno di cose, l'uso dei cori, l'uso accelerato del basso, si sente la forza e la debolezza allo stesso tempo della band. Meno di un anno dopo, nel gennaio del 67, esce il secondo album dei Love, il titolo è Da Capo. È preceduto dal singolo della canzone che ci andiamo adesso ad ascoltare, dove non si può non sentire qualcosa che ritroveremo nel punk degli anni a venire, Da Capo. È un disco più complesso del primo. Si sente che il gruppo sta elaborando un proprio percorso, un percorso che si troverà a suo modo decisivo nel disco di pochi mesi successivo. Ma qui siamo ancora Da Capo. I Love, 7 and 7 Is.
You can throw me if you wanna, but I'm a bone like a boot man.
Seven and Sevenies, ancora con il gruppo californiano dei Love. Questa canzone, come la maggior parte del repertorio della band, è di Arthur Lee, un artista avvolto in un alone di leggenda, descritto con tratti da eremita, dal carattere difficile, un artista geniale, una vita legata all'abuso di droghe. I primi problemi con la legge sono dovuti a questo, poi ci saranno altri episodi. Quando Arthur Lee finisce in galera per la sua lunga detenzione, si ritrova addosso la cosiddetta Three Strikes Law: se per tre volte hai avuto condanne di una certa rilevanza, te ne vai in carcere con una sentenza pesante.
La droga è stata presente nella vita di Arthur Lee, così come in quella della band, dei Love, nel suo complesso. Sembra che lì divennero inomani proprio mentre i Love registravano da capo l'album dal quale abbiamo ascoltato Seven and Sevenies. E insieme a lui lo divennero Johnny Eccles, che arrivava a vendersi le chitarre per comprarsi la droga, e Ken Forsey, mentre Brian McLean sosteneva di riuscire a farne un uso solamente saltuario. Ma chissà se poi è stato davvero così.
L'uso della droga è stato sicuramente uno dei fattori che ha giocato contro la notorietà dei Love presso un pubblico più ampio. Era difficile per il gruppo autopromuoversi in quelle condizioni, non andavano in tournée perché non ce la facevano. Erano confinati dentro Los Angeles, non riuscivano a diventare delle star con tutto il peso psicologico che anche comporta essere una star. L'eroina non era il solo impedimento, c'erano sicuramente anche tratti caratteriali. Ripensando a quei primi anni, Arthur Lee ha raccontato di non aver fatto troppe mosse per farsi conoscere come gruppo e di aver lasciato cadere molte occasioni che la vita metteva loro davanti, perché la loro poetica era piuttosto quella di fare le cose con calma e per bene, sicuri che questo avrebbe di per sé avuto una resa piuttosto che cogliere le opportunità del momento.
Dopo Da Capo esce Forever Changes. Siamo nel novembre del 1967 e siamo ancora con la Electro Records. Forever Changes è il capolavoro di Love, uno dei dischi più belli della storia del rock in assoluto. La rivista Rolling Stone lo mette al 40° posto dei 500 album migliori di tutti i tempi. I pezzi sono quasi tutti di Arthur Lee, ma anche McLean dice la sua. Anche la voce di Arthur Lee è usata nel modo più emozionante. Un disco che ha qualcosa di magico, una sorta di bandiera del pop rock psichedelico. Anche questo, come tutta la produzione dei Love, non sufficientemente conosciuto se non a un pubblico di attenti estimatori. Da Forever Changes, qui a Jailhouse Rock, vi facciamo ascoltare, contro Donald Trump, The Red Telephone.
Sitting on the hill side, watching all the people die. Why? Because it is so quick. I don't need power when I'm hypnotized. Look in my eyes. you seeing?
I see.
How do you feel?
I feel real phony when my name is Bill. Or was that Bill? Life goes on here, day after day. I don't know if I am living or if I'm supposed to be. Sometimes my life is so eerie. And if you think I'm happy, I don't know if the third's the fourth or if the fifth's the sixth. Sometimes I deal with numbers. And if you wanna count me out.
In questa The Red Telephone cantano Freedom, finiscono con Freedom, libertà, libertà, e libertà, liberiamoci, liberiamoci. I Love, The Red Telephone, il telefono rosso, dal loro Forever Changes, parlano di libertà. Pietra miliare questa canzone, seppur non nota quanto dovrebbe, del rock anni 60 e non solo. La canzone che abbiamo ascoltato si apre con i versi, seduto sul fianco della collina, guardando morire tutta la gente, mi sento molto meglio dall'altra parte. E uno dei versi più citati dei Love in assoluto è Arthur Lee, che nell'autore ha spiegato che mentre lavorava all'album credeva di essere sul punto di morire e dunque pensava di star lasciando la sua ultima testimonianza.
E noi adesso, come ogni settimana, entriamo in carcere. Il giornale radio dal carcere, da Roma Rebibbia, Nuovo Complesso e Milano Bollate, ecco le notizie di questa settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Le note di Sanremo, le sbarre di Re Bibbia. Era la fine del secolo scorso, il 1999. Accadevano tante cose. Fra questa ce n'è anche una che pochissimi ricordano. Al Festival di Sanremo di quell'anno, Daniele Silvestri portò in gara una canzone, Aria, che parlava di carcere, di detenzione. Parlava della mancanza di speranza. Io la morte la conosco e se non mi ha abbattuto ancora è perché io vivo solo per un'ora. Un'ora d'aria. 27 anni dopo il carcere c'è ancora. Non c'è nemmeno la speranza per chi ci vive, ma ci sarà fra pochissimo il Festival di Sanremo. Chi ci ascolta su questa radio sa bene che le canzoni in gara, da sempre, tranne qualche rara eccezione, sono un mare magnum di racconti su buoni sentimenti, amori travolgenti, amori spezzati che poi si riconciliano, famiglie da mulino bianco. Lontani, lontanissimi dalla realtà, distanti comunque milioni di anni luce dalla realtà che viviamo noi. Eppure, anche se con un po' di distacco, molti di noi restano incollati alla TV per seguire la gara, perché la musica è anche quella più banale e kitsch, ci fa compagnia, chi la sente per evadere, chi per pensare, chi per piangere. Insomma, come si ascolta Sanremo dietro le sbarre? Lo abbiamo chiesto alla nostra redazione.
E niente, tra il 22 e il 23 febbraio inizierà Sanremo. Noi detenuti saremo giustamente chi gli piace guardare in TV su Sanremo. A me personalmente mi piace perché tante canzoni, tante, diciamo quelle più dei cantanti vecchi, più anziani che fanno le canzoni, cioè, ci fanno vivere ricordi, fantasie, sofferenze, c'è un po' tutto immischiato, insomma. E a me mi piace, mi è sempre piaciuto perché vengo da una famiglia antica che gli è sempre piaciuto anche a loro e mi sono stato abituato a vederle e mi è sempre piaciuto e quest'anno lo aspetto come tutti gli altri anni.
Tra pochi giorni partirà Sanremo come tutti gli anni e anche qui a Re Bibbia sarà ascoltato da molti di noi. Io personalmente non vivo questo grande festival come un evento, piuttosto lo vivo come una cosa molto 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 sciocca e che porti soltanto a far guadagnare gli autori delle nostre case discografiche.
Fra pochi giorni inizia Sanremo, se ci andrà ce lo vedremo.
Io personalmente non lo guardo Sanremo, ma da noi è seguitissimo, ci si riunisce anche apposta per guardarlo. Giuseppe G11,
Mauro Cerci G11,
Massimo G12,
Andrea G12. Manette e concerti. A due passi da qui, in un locale sulla Prenestina, pochissimi giorni fa ha suonato un gruppo americano. Si chiamano i Dream Syndicate. Erano e sono famosi per i brani suonati col furore punk, in atmosfere psichedeliche. Qualcuno di voi li conoscerà. Ovviamente nessuno di noi invece ha potuto partecipare a quel concerto e quindi non possiamo recensirlo. Vi vogliamo segnalare una cosa. Il leader del gruppo, Steve Quinn, ha da poco pubblicato un libro interessante, si intitola Non lo direi se non fosse vero, dove racconta la storia del gruppo e le sue vicissitudini. A metà del libro racconta anche l'unico concerto che hanno fatto in un carcere, nel Kansas. Ma proprio quelle non sono belle pagine, ci hanno colpito negativamente, perché Win scrive che il suo problema più grande erano le scadenti casse messe a disposizione dal carcere. E poi racconta di un brutto contesto maschilista che rivolgeva battute pesanti a Kendra, all'epoca la bassista del gruppo. Come se il drammatico problema dell'omofobia, delle violenze verbali sulle donne, riguardasse solo ed esclusivamente i detenuti e non, purtroppo, l'intera società. Come se non riguardasse anche l'intero mondo della musica. Racconta di detenuti volgari, ma se anche questo serve a combattere l'omofobia, lo accettiamo, va bene. La cosa che invece ci ha molto stupito negativamente è che Win si dice meravigliato, stranito, che i detenuti potessero camminare liberi per i corridoi, senza manette. A lui evidentemente non basta chi ha commesso un reato debba stare sbattuto in una cella e crediamo che le celle americane assomigliano drammaticamente a quelle di Re Bibbia. A lui non basta che sia privato della libertà, ci vorrebbe vedere in catene come degli schiavi. Stupisce, ma fino a un certo punto, che musicisti che intellettuali, pure in prima fila nei discorsi sui diritti civili, poi abbracciano visioni così reazionarie. C'è solo una piccolissima consolazione. La pagina del libro su quel concerto termina con una frase: Tutto mi sarei aspettato tranne che la totale indifferenza dei detenuti. Probabilmente è il modo di reagire dei nostri compagni in Texas. Resta da dire che l'indifferenza in un concerto non produce danni, mentre l'indifferenza alle condizioni di detenzione nelle carceri provoca traumi, invece. Terribili. 3A G12.
Buona serata amici radioascoltatori, dai microfoni di Radio Bollate Claudio che vi parla. Quando si pensa ai grandi della musica italiana, io penso sempre a Bennato, un vero raccontatore di fiabe, dolce e tenero allo stesso momento. È stato un menestrello della musica che ci ha fatto sognare, che ci ha fatto pensare e che ci ha fatto divertire, Edoardo Bennato. I suoi testi sono bellissimi e la sua musica è fantastica.
Adesso non fai un passo se dall'alto non c'è.
Qui riconosciamo le note di È stata tua la colpa, del famosissimo pluri venduto burattino senza fili. Bennato ci ha raccontato la realtà attraverso le sue favole. Burattino senza fili, Pinocchio, dove c'è tutta la natura umana, i difetti, e poi Peter Pan e il Capitano Uncino. Sono solo canzonette, un altro grande successo. Noi oggi qui vogliamo raccontare la libertà, secondo Bennato, e anche l'emancipazione femminile. Lo vedremo al termine di questa trasmissione. Bennato, a mio avviso, è l'artista più divertente che abbiamo avuto in Italia e sa fare bene rock and roll. Qualcuno lo ha chiamato il Bob Dylan italiano, con questa massa di capelli riccioli neri, con una voce sgraziata, nasale, alta, urlante. Non riusciva a sfondare all'inizio Bennato, ecco, questa è una cosa che ha segnato un pochino l'inizio della sua difficoltosa carriera. Le case discografiche non credevano in lui. Poi si decise, e come altri suoi colleghi naturalmente, andò a Milano. Era il 1968. Lì cominciò a esibirsi per strada e finalmente qualcuno lo notò. Venne preso così alla casa discografica numero uno, quella di Battisti e di Mogol. Il resto naturalmente è storia. Come ricordava lo stesso Bennato di quel periodo milanese, lui la sera tornava a casa da Piazza San Babilo a Milano fino a Monza, dove abitava, in macchina su una decappottabile con Lucio Battisti, il grande Battisti che era già famoso, e che gli diceva per tranquillizzarlo: «Ah, non ti preoccupare, prima o poi arriverà il tuo momento». E il suo momento è arrivato con il Burattino senza fili, che nel 1977 è l'album più comprato in Italia e vende più di 1 milione di copie in poche settimane. La sua è stata un'intuizione geniale, quella di utilizzare le favole, no? La leggerezza, per dire cose importanti. Bennato ci fa vedere nei vari personaggi le debolezze e la ricchezza umana. È l'unico al mondo ad aver lavorato così profondamente sugli archetipi delle favole. In fondo il burattino senza fili è lui, può dire, può fare quello che vuole. L'allegoria della fiaba di Collodi è meravigliosa, rappresenta la nostra realtà, la realtà contemporanea, il gatto e la volpe, il music business, tu ci cedi tutti i diritti e noi faremo di te un divo da hit parade.
La fretta, ma dove corri? Dove vai?
Ma adesso, visto che ci troviamo chiusi in espiazione, diciamo, e siamo in una casa di reclusione, dobbiamo anche ricordare l'inno alla libertà di Bennato con la sua canzone molto bella e famosa Venderò, che è il finale veramente commovente, dove lui dice: ogni cosa ha il suo prezzo, ma nessuno saprà quanto costa la mia libertà. E ancora ha un riferimento al carcere, la sua canzone In prigione, dove dice: tu che sei innocente, tu che non hai fatto niente. E poi Buoni e cattivi, come il titolo del suo, uno dei suoi più famosi 33 giri. E in realtà, ci dice Bennato, non esistono i buoni, non esistono i cattivi, al limite siamo tutti medi peccatori. Ricorrono spesso i gendarmi, il Pinocchio che scappa dalle guardie, tante metafore e tanti riferimenti al carcere. Ma diciamo che una canzone molto molto attuale di Bennato, meravigliosa, è La Fata. La Fata fa parte sempre del 33 giri Burattino senza fili ed è una canzone particolarmente adatta alla contemporaneità, è una carezza alla donna, al rispetto della donna, perché parla della donna che quando sta nel posticino che le viene assegnato dalla società, pensiamo che siamo negli anni 70, viene innalzata e adorata. Nel momento in cui invece non fa più quello che l'uomo le impone di fare, diventa subito strega.
Chi ti salta, chi ti adora, c'è chi ti espone anche in vetrina, si dice amore, però no, chiamarlo amore non si può.
E con queste parole finali di questa canzone noi chiudiamo questa breve trasmissione dove abbiamo ripercorso un po' la carriera del cantautore napoletano e vi auguro una buona settimana e a risentirci il prossimo lunedì su Jailhouse Rock. Amici radioascoltatori, un saluto da Claudio.
Il GRC, il giornale radio dal carcere. Noi restiamo con Forever Changes, il terzo strepitoso album dei Love. Questa è la prima traccia del disco. Non è di Arthur Lee, ma di Brian McLean, e non lo fa certamente rimpiangere. I Love, Alone Again Or.
Times I've waited patiently for you, and you do just what you choose to do. You know that I could be in love with almost everyone. I think that people are the greatest fun. We'll be right back.
Alone Again, ora ancora con i Love in questa puntata di Jailhouse Rock. Chi vi parla è Susanna Marietti, studio con me. Come sempre c'è anche Patrizio Gonnella e adesso arriva un grande amico di Jailhouse Rock, Carmelo Musumeci, nella sua rubrica L'ergastolano.
Ho raccontata di un giorno che ero stato al campo sportivo e avevo trovato una piantina di basilico e l'avevo presa. Poi avevo preso due pugni di terra e me li ero messi in tasca. Una volta in cella avevo preso un barattolo di plastica, l'avevo riempito con la terra che avevo in tasca e ci avevo piantato il basilico. E poi avevo messo il barattolo fuori dalla finestra. Un paio di giorni dopo, durante una delle solite perquisizioni, le guardie mi avevano portato via la piantina, perché l'assassino dei sogni, come chiamo io il carcere, odia il verde. Per anni mi sono chiesto perché a un detenuto sia proibito tenere nella sua cella un vaso con una piccola piantina da curare e annaffiare tutte le mattine, non certo per motivi di sicurezza, dato che il vaso e la pianta sarebbero facilmente controllabili con il metal detector. L'unico motivo è che l'assassino di sogni ha paura del verde e dei fiori.
E grazie a Carmelo Musumeci, che veramente sa leggere nei dettagli gli aspetti più profondi della vita del carcere.
Quanto vale una vita? Quanto vale una vita? Poco, molto poco purtroppo. C'era in un altro momento storico, c'era chi addirittura invece voleva portare, oltre alla vita vegetale, anche la vita animale nelle carceri. Era più o meno la metà degli anni 90, 97, 1997, quando l'allora direttore generale dell'amministrazione penitenziaria, che poi scomparve prematuramente, e un magistrato, Coiro, che era famoso allora per tante inchieste, e mandò una circolare a tutti i direttori delle carceri italiane, dicendo che dovevano facilitare, laddove possibile, cosa? Che detenuti, chiamiamoli lungodegenti, che dovevano stare in carcere per tanto tempo e avevano nella vita libera un cane o un gatto, ovviamente non un cane di grandissime dimensioni, ma un cane da famiglia, da salotto, chiamiamolo così, e che era solo fuori, il detenuto solo dentro, di farli stare insieme. Perché questo aveva una grande portata affettiva, avrebbe potuto avere anche una grande portata pedagogica, ma sicuramente era il rispetto di due vite, non di una, della vita animale e della vita umana. Quale fu la reazione a livello locale? I sindacati, quegli stessi sindacati che oggi, autonomi, forti, macisti, che vogliono che il carcere sia chiuso, che si governi con lo spray al peperoncino e le armi e che vorrebbero addirittura il taser nei confronti di tutti i detenuti d'Italia. I sindacati si opposero, che siamo noi, dog sitter, che siamo noi, ma il carcere addirittura con gli animali e così via. E poi c'è chi anche diceva, vabbè, ma il sovraffollamento non ce lo consente, ma che, non abbiamo i posti per le persone e ci devono essere i posti per gli animali. Ecco, tutto ovviamente pretestuosamente detto, perché lì Coiro non diceva che nelle celle affollate di 20 persone tu ti potevi portare il cagnolino, il gattino, per quanto, ma nelle stanze singole o doppie di detenuti, ad esempio condannati a 20 anni all'ergastolo, la vita avrebbe avuto un altro senso. E c'era chi anche in quel tempo diceva che le celle bisognava ornarle con le piante, perché questo dava vita, perché è capacità di cura. Quante volte dicono ai figli piccoli, le famiglie, ti compro il seme che poi diventerà pianta, così tu ti imparerai a curare. No, tutto questo no, perché il detenuto è qualcuno o qualcosa, forse, che deve essere lui, che deve assomigliare a un animale e non invece l'animale male, un umanizzarsi nella vita comune, e quindi deve vivere male, in condizioni igienico-sanitarie pessime, trattato lui un po' come una bestia e non attraverso l'animale umanizzarsi sempre più. E quindi oggi questo, figuriamoci, non sarebbe neanche pensabile. Proviamo a chiamare al telefono il sottosegretario Gianni Del Mastro, che ricordiamoci è quello che comanda sulla questione penitenziaria, e quello che ha detto che in carcere non bisogna farli respirare, quindi l'asfissia. Proviamogli a chiedere che ne pensa lei di dare la possibilità ai detenuti di avere piante e animali in cella. La risposta me la posso immaginare. Ma ora torniamo alla musica dei Love.
Forever Changes è il picco di quello che il genio di Arthur Lee ci ha saputo dare. In Forever Changes è stato capace di metterci di tutto, dall'arpeggio acustico al suono gitano, e ha tirato fuori un folk rock psichedelico che rimane un punto fermo indiscusso e allo stesso tempo folle, contraddittorio nel senso più bello del termine, con una sinfonia variegata di temi contrastanti. L'anno dopo, alla fine dell'estate del 1969, esce For Sale, il quarto album dei Love, l'ultimo a uscire per la Elektra Records, ma dei Love è rimasto solo lui, Arthur Lee. La formazione è del tutto stravolta rispetto alla trilogia da cui abbiamo ascoltato finora. C'è comunque, e non è poco, la continuità data da Lee, che come sempre è quasi autore unico dei pezzi del disco. Questa canzone inizia come la celeberrima Eleanor Rigby dei Beatles, che avevano pubblicato 3 anni prima, i Love nella nuova line-up Robert Montgomery. Ancora con i Love dal loro album del 1969 For Sale, il primo senza la formazione iniziale della band.
Va ancora nel 69, pochi mesi dopo For Sale esce Out Here, l'anno successivo il momento di False Start, poi i Love come gruppo fanno una pausa.
Nel 72 esce il primo album di Arthur Lee come solista, il titolo è Vindicator. I Love ritornano nel 1975, l'album si chiama Real to Real, è fondamentalmente l'ultimo atto della gloriosa band di Los Angeles, anche se poi è uscito qualcosa d'altro. Si sente un diverso approccio rispetto ai dischi precedenti, si sente un folk rock meno psichedelico, si sente un album più vicino al soul. Poco dopo Arthur Lee smette per un po' di frequentare la musica e addirittura per un periodo si mette a dipingere, allestendo il seminterrato della casa del padre per l'occasione. Comunque prima di ciò era riuscito con una delle sue delle nuove formazioni ad andarsene in giro un po' più del solito a fare qualche concerto. Erano addirittura arrivati in Inghilterra, dove tra l'altro Arthur Lee e Jimi Hendrix avevano registrato delle cose assieme. La storia dei Love, che veramente merita di essere maggiormente più conosciuta dal vasto pubblico, prosegue negli anni Ottanta e pure dopo, anche se poi si tratta di tutt'altro. Arthur Lee si vede a suonare qua e là usando il nome di Arthur Lee and Love. Purtroppo la mancanza di sistematicità all'inizio degli anni 60, come dopo, lo lascia più nell'ombra di quanto la sua musica avrebbe fatto meritare. Arthur Lee non sa dare al pubblico una continuità, non sa essere una presenza per la gente. Era un egocentrico, ma un egocentrico strano, abbiamo detto, con tendenze da eremita, per cui a volte si isolava da tutto e da tutti. In questo senso mancava di affidabilità, un'affidabilità anche commerciale, e ciò è stato fatale ai Love, che oggi sarebbero potuti essere tra le band più conosciute in assoluto della storia del rock. A volte Arthur Lee si isolava da tutto e da tutti. Si racconta, non so se sia una leggenda o meno, che un giorno durante un concerto lasciò il palco perché voleva andare a cercare delle sigarette e si fece rivedere non solo a spettacolo ben terminato, ma 4 mesi dopo quella sera.
Come sempre, tanto ci sarebbe ancora da ascoltare dei Love, questo gruppo folk rock psichedelico, e molto altro della città di Los Angeles. Abbiamo tempo però solo per un ulteriore brano. Torniamo allora indietro negli anni e ritorniamo all'album di esordio uscito nel 66, quando io sono nato, il cui titolo è semplicemente Love. Qui si trova una canzone dedicata a Don Conca. Don Conca era un amico di Arthur, il quale per un breve periodo iniziale aveva suonato con il Love alla batteria. Don Conca è il DC citato nel titolo di questa canzone, un pezzo struggente, un pezzo che parla di droga, il ritratto di un tossicodipendente, penoso, tormentoso. Il pezzo è ancora di Arthur Lee, I Love, firmato DC, signed DC.
Play! Why don't they care for me now?
Nobody cares for me. Why don't you care for me now?
Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato al gruppo dei Love. Speriamo di avere indotto in qualche ascoltatore che non conosceva questo gruppo il desiderio di approfondire la sua musica. Come sempre durante la settimana potete ascoltarci in podcast attraverso il sito www.jailhouserock.it e seguiteci su Facebook e su Instagram, perché ci trovate anche là. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché in prigione a volte qualcuno capita anche che venga suonato. Ci risentiamo come sempre la prossima settimana. L'augurio per tutti e tutte di passare bene questo tempo. Un saluto da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.